Ma intanto io ringrazio i consiglieri che sono intervenuti perché effettivamente è stato un dibattito molto ricco che è andato molto al di là del parco archeologico di Montale, ricco di sollecitazioni anche molto interessanti, per niente banali. Naturalmente io riprendo soltanto alcuni punti perché ci vorrebbe molto più tempo. Io sono stato molto breve nella presentazione perché appunto è un parco archeologico inaugurato 7 anni fa, come ho già detto, consolidato, infatti gli interventi hanno dato prova della conoscenza di questa realtà. Qua si tratta di uno dei 4-5 parchi archeologici e museo all'aperto appunto esistenti in Italia, sì, a differenza appunto del Nord Europa, come ci ha ricordato Eugenia Rossi, dove sono frequenti queste realizzazioni, in Italia non lo sono frequenti. Certo, anch'io mi associo alla competenza e alla capacità di Andrea Cardarelli, che era il direttore scientifico degli inizi, e poi di Ilaria Pulini, di tutto il personale, ma anche di tutti i ragazzi che hanno lavorato in condizioni inizialmente in condizioni anche molto precarie, che hanno dato prova di una grande passione. Del resto appunto c'è un giacimento di passione in generale in queste operazioni che va sempre valorizzato, perché di sicuro non è l'aspetto economico e remunerativo che ripaga del lavoro. È una realtà riconosciuta. Riconosciuta appunto a livello europeo per le reti di relazioni che ci sono state nella costruzione e ci sono tuttora. È nota a livello nazionale, torno a dirlo, perché è un dato di fatto, è frequentemente sugli schermi televisivi e anche sulle riviste di settore. È molto frequentato non soltanto dal pubblico delle scuole, come ricordavo, e certo, ho qui con me il volantino che promuove le iniziative primaverili. Qualcuno appunto ha chiesto come mai questo museo, appunto, a differenza degli altri, ha avuto questo successo. Beh, basta vedere il volantino appunto che comunica le iniziative specifiche delle domeniche e si capisce qual è la ragione che lo differenzia dagli altri. Visite agli scavi archeologici, alla ricostruzione del villaggio, dimostrazioni, eventi e laboratori. I titoli delle diverse domeniche: modellazione della ceramica, fusione del bronzo, lavorazione di corno e osso, la fusione del bronzo e del cioccolato, ma come li seppellivano, la domenica del villaggio, intrecci di salici e di erbe. Le case della terramare, modellazione della ceramica, intrecci di fibre vegetali, la raccolta del grano, ultimo evento, porco al parco. C'è una fantasia, un'intelligenza anche nella riproposizione costante e continua di eventi che toccano la manualità. C'è un verso di un poeta che, appunto, morto alcuni anni fa, che si chiama Giorgio, si chiama perché non muoiono mai, si chiama Giorgio Caproni, che dice: fa freddo nella storia. Ecco, io ribalterei questo verso e dico: in questo caso si tocca proprio il calore della storia, nel senso che il successo di questa iniziativa, di questo museo, di questi laboratori, di questa dimensione didattica, è proprio legata al fatto che in questo caso possiamo parlare di cittadinanza attiva, nel senso che i bambini sono strettamente coinvolti in un percorso che ha la manualità come elemento decisivo, non c'è soltanto l'osservazione. Se non ci fosse la manualità, non ci sarebbe questa importanza, questa ricchezza. Sono stati sollevati dei temi molto interessanti, il rapporto tra qualità e quantità, e poi più in generale come un'esperienza culturale, diciamo così, va a sedimentarsi dentro la vita degli individui, no? Cioè, com'è che l'esistenza di un individuo in qualche modo viene trasformata, si arricchisce da un incontro, da una visita, da un evento? Questo è un tema che riguarda naturalmente tutti gli appuntamenti culturali: l'ascolto di una poesia, la visione di uno spettacolo teatrale, di uno musicale, eccetera, eccetera. E questo rimane un enigma, perché non è che abbiamo una soluzione precisa. Di sicuro qui la dimensione non soltanto dell'osservazione, appunto, ma anche della manualità, l'essere in un ambiente aperto e molto articolato. Ci sono le palafitte ricostruite, ci sono anche i laboratori, ci sono gli spazi all'aperto. indubbiamente rende il contesto molto suggestivo, anche se non c'è il lago, non c'è un lago europeo, e anche se appunto passa la provinciale praticamente a fianco. Però tutto questo, anche le interviste che vengono fatte regolarmente dagli operatori del parco, a riprova anche della competenza e della serietà che mettono, le interviste che vengono fatte regolarmente al pubblico delle famiglie, diciamo degli individui, insomma del sabato e della domenica, e al pubblico invece delle scuole, mettono in evidenza che questo complesso, questo insieme di elementi è decisivo per il successo. In questo caso, dicevo prima che certo la quantità ha un limite, perché non è pensabile fare dei percorsi didattici intelligenti con una quantità che con un numero che supera una determinata soglia, per cui ogni anno ci sono molte classi che non trovano la possibilità di fare il loro percorso, la loro visita. E questo è un tema che conosco bene, perché appunto me ne sono occupato anche negli anni passati con un altro ruolo. Però qui non è un problema di aumentare l'orario di apertura, perché appunto da lunedì al venerdì sono quelli le 5 giornate, e non è pensabile fare altrimenti. Nello stesso tempo le domeniche naturalmente sono legate alle varianti meteorologiche. Le domeniche, come sapete, di apertura riguardano soltanto alcuni mesi all'anno, sono marzo, aprile, maggio, giugno e poi settembre, ottobre, novembre. Nei mesi più freddi, essendo un museo all'aperto, è impossibile svolgere delle attività, cioè la domenica è poco attraente, mentre invece le visite didattiche con le scuole vengono fatte ugualmente. Però è interessante, anch'io concordo con alcune osservazioni che faceva Barcaiuolo, non la quantità non può essere l'unico elemento, non c'è dubbio. Noi vediamo che in Italia esistono appunto delle mostre che hanno dei successi clamorosi in termini quantitativi, fanno anche un po' moda, tendenza, magari sono mostre fruste, usiamo questa espressione colorita, mostre abbastanza banali, molto gettonate, molto promosse, con un grande investimento economico in termini di promozione, però appunto a proposito dell'elemento decisivo poi che è insomma quanto si deposita, quanto arricchisce, quanto trasforma l'esistenza, un'esperienza culturale, beh ecco su questo sicuramente avrei anch'io molte perplessità. Anche perché la trasformazione, l'arricchimento è un processo molto lento e molto complesso, ma non c'è dubbio che la fretta e la superficialità tendenzialmente non sono degli ingredienti dell'arricchimento e della trasformazione di un individuo, insomma. Per cui è importante considerare anche la qualità e non soltanto la quantità, vanno fatti questi ragionamenti di volta in volta sulle singole esperienze. Sì, io accolgo anche, cioè, ecco, per cui ecco, vorrei che fosse, ma l'ho trovato espresso in modo corale, questo è uno degli elementi, effettivamente qualcuno ha usato l'espressione fiore all'occhiello, è sicuramente uno degli elementi che identificano, anche se ha soltanto 7 anni di vita, che identificano in un modo qualitativo il nostro territorio, non c'è dubbio. È già inserito in molti percorsi turistici, lo dico perché è così, poi si può sempre fare di più naturalmente, ma con i limiti quantitativi che dicevo prima, insomma, è un po' complesso, insomma, pensare che ci possa essere un aumento di pubblico enorme, smisurato. E accolgo anche questa richiesta, cioè queste sollecitazioni, non tanto a dare delle risposte immediate, fatte sia da Artioli che da Barcaiuolo sui percorsi didattici, anche qui. Alcuni percorsi ci sono già, sia per le scuole, sia magari un po' sotterranei, anche per il pubblico dei turisti. Non c'è dubbio però che queste sollecitazioni vanno accolte e bisogna lavorarci, perché l'abbiamo già detto, l'apertura della Casa Natale Enzo Ferrari sicuramente produrrà un aumento significativo e dunque una grande opportunità, per cui anche questi percorsi che magari esistono in modo un po' sotterraneo e poco valorizzato vanno proposti con molta più convinzione, con molta più visibilità agli stessi modenesi, perché poi l'indicazione di Artioli in particolare era riferito in modo particolare al pubblico dei modenesi. Sono d'accordo anche con molte sollecitazioni di Pellacani, ci sono sicuramente molti musei a Modena di cui ignoriamo quasi l'esistenza. Ecco, preciso che ci sono molte iniziative però, ecco, che non significa che non possiamo fare di più, ma Musei da Gustare, che è un'iniziativa che ha coinvolto tutti i musei della provincia di Modena, compresa... Dicevo, Musei da Gustare, la notte europea dei musei, sapete che il 14 maggio sperimenteremo il numero zero, diciamo così, della notte bianca, che abbiamo innestato sulla notte europea dei musei, proprio per dare una caratterizzazione culturale anche a questo evento, che vedrà tutti i musei, tutte le chiese, le gallerie private, tutto aperto, la città si illumina e anche in questo caso abbiamo teso a dare questo profilo culturale che ha i musei al centro di questo profilo, di questa serata. Poi devo dire che, e questo ha sorpreso un po' anche me, perché tendiamo ad essere un po' vittime di luoghi comuni, penso, lo dico a partire da me anche, quando parliamo dei musei, nel senso che la parola museo è una parola di stampo, di sapore ottocentesco molto spesso, per cui pensiamo che continui ad essere un luogo marginale. In realtà vi posso dire che sondaggi e indagini che abbiamo fatto pochi mesi fa sui musei modenesi, dicono che negli ultimi 3 anni il 50% dei cittadini modenesi ha messo piede nel Palazzo dei Musei. Parlo del 50% negli ultimi 3 anni, per cui dobbiamo anche considerare che in realtà non sono affatto luoghi marginali, ma sono luoghi che poi in realtà sono insediati, diciamo così, nella geografia culturale di molti cittadini. È vero però che esistono molti musei, come quelli che citava appunto il professor Pellacani, che non sono sufficientemente valorizzati, soprattutto quelli di stampo scientifico. Aggiungerei l'orto botanico, per dire, un altro luogo appunto, per cui esiste anche una rete che li collega, esistono anche delle pubblicazioni, però condivido il fatto che tutto questo debba essere maggiormente promosso in termini proprio pubblicitari anche. Voglio dire un'ultima cosa, una risposta a Eugenia Rossi, anche io naturalmente vorrei avere molte più risorse. Il museo archeologico è stato l'unico che non è stato tagliato di neanche un euro, anzi nel 2011 è addirittura cresciuto un po' come spese. Poi ripeto, c'è un impegno, siccome in questi anni non ha mai goduto di altri finanziamenti, ci sono davvero dei contatti avviati per aumentare le entrate e dunque le possibilità di spesa per il parco archeologico. Era una risposta doverosa, grazie.
Grazie all'assessore. Dichiarazioni di voto.